Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 15 giugno 2023. Iniziamo allora anche oggi la trasmissione in diretta con tematiche riguardanti l'alimentazione. E come di consueto iniziamo dai richiami, tutte notizie che traggo dal sito ilfattoalimentare.it. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell'operatore di un lotto di cacao in polvere biologico e due lotti di preparato per cacao biologico in tazza a marchio Il Baule Volante, per analisi chimiche non conformi. Il cacao in polvere ha come scadenza termine minimo di conservazione maggio 2024 e il preparato per cacao in tazza sempre maggio 2024. Un successivo richiamo riguarda un lotto di patatine chips gusto Sweet Pepper a marchio Vipa Chips per la presenza di un elevato contenuto di acrilammide nel prodotto. Questo prodotto ha termine minimo di conservazione 25 dicembre 2023. Altro richiamo. Il Ministero della Salute e alcune catene di supermercati hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto ciascuno di Vitel Tonè a marchio Viva la Mamma Beretta e Il Buon Gustaio INS per la presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. Questi prodotti hanno il Vitel Tonè Viva la Mamma Beretta, data di scadenza 21 luglio 2023. Questo richiamo è stato segnalato anche dai supermercati Iperal, PAM, Il Gigante, Coop, Carrefour, Basco e Tigros. Il Vitel Tonè Il Buon Gustaio è invece data di scadenza 28/6/2023. Ed è stato pubblicato anche dalla catena di discount INS. Altro richiamo. Il Ministero della Salute e i supermercati Bennet, Carrefour, Migros, Il Gigante e PAM hanno segnalato il richiamo precauzionale ad opera del produttore di un lotto di preparazione a base di yogurt con crumble di biscotto al cacao o My Yomo Cheesecake di Granarolo, perché all'interno di un unico vasetto, nella parte bianca yogurt, potrebbero essere presenti corpi estranei di origine metallica. Data scadenza 6 luglio 2023. Successivo richiamo. Aldi ha richiamato precauzionalmente due lotti di antipasto Parma DOP IGP a marchio Regione Che Vai per la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi contenenti prosciutto di Parma DOP, coppa di Parma IGP e salame felino IGP. I termini minimi di conservazione sono 16 luglio e 18 luglio 2023. Ancora un altro richiamo. Questo è collegato anche a quello successivo, mi pare che siano gli stessi prodotti, comunque in questo caso il Ministero della Salute segnala il richiamo di due lotti di salsa di tonno e radicchio a marchio Cucina Nostrana per presenza di Listeria monocytogenes. Date di scadenza 24 giugno 2023 e 25 giugno 2023, quindi parecchio ravvicinate. Il successivo richiamo, anche questo è sempre con la stessa, altri marchi di salsa, tonno e radicchio, venduti in questo caso con i marchi Cucina Nostrana, Fresche Bontà, di Pam Panorama e i freschissimi della catena Ali. Ricordo, sono lotti di salsa di tonno e radicchio, anche questi richiamati per presenza di Listeria monocytogenes con date di scadenza che sono dal 22 giugno 2023 al 25 giugno 2023. Sono varie date a seconda dei tipi di prodotto e dei marchi. Ultimo richiamo. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di due lotti di preparato per budino al cacao biologico a marchio Il Baule Volante per analisi chimiche non conformi. In questo caso sembra siano stati riscontrati livelli di cadmio oltre i limiti. Il termine minimo di conservazione maggio 2024. Questo era l'ultimo richiamo, tutti mi pare sono stati posti nel sito da Giulia Crepaldi. Passo adesso ad altre notizie che trago principalmente dal Fatto Alimentare, se non cito fonti diverse. Una prima notizia invece la traggo dal sito L'Indipendente Online nel settore scienza e salute, che ho trovato in data 3 giugno 2023. Questa notizia è a firma di Simone Valeri ed è titolata Nuovi OGM, la maggioranza approva il primo via libera alla sperimentazione in Italia. In un emendamento di due pagine incluso nel decreto siccità e approvato all'unanimità dalle commissioni agricoltura e ambiente del Senato, è stato incluso il via libera alla sperimentazione in campo di organismi derivanti da tecnologie di evoluzione assistita, i cosiddetti nuovi OGM. A firmarlo 12 senatori di Fratelli d'Italia. Una novità per il bel paese, cioè per l'Italia, che da oltre 20 anni, aderendo strettamente al principio di precauzione, ha sempre vietato sul proprio territorio sia la coltivazione che la sperimentazione di organismi geneticamente modificati. Infatti, sebbene i nuovi, tra virgolette, siano tecnicamente differenti da quelli convenzionali, per ora una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2018 ha affermato che questi devono comunque sottostare a valutazione del rischio, tracciabilità ed etichettatura, proprio nel rispetto del principio di precauzione. Gli organismi derivanti dalle tecnologie di evoluzione assistita potrebbero effettivamente favorire l'adattamento delle colture al cambiamento climatico, carenza idrica compresa, motivo per cui il loro sviluppo è stato inserito nel decreto siccità. Non la pensano però allo stesso modo diverse associazioni contadine, ambientaliste e a difesa dei consumatori, secondo le quali la prospettiva di avere presto cibo OGM made in Italy sulle nostre tavole Non è accettabile. Le realtà contrarie afferenti alla coalizione Italia Libera da OGM chiedono pertanto lo stralcio dell'emendamento approvato dalle commissioni dal testo finale, per un vero rispetto del principio di precauzione, dei diritti degli agricoltori e della sicurezza alimentare dei consumatori. La preoccupazione maggiore sarebbe legata alla possibile contaminazione genetica di specie affini a quelle GM, un rischio già appurato per gli organismi transgenici convenzionali, che però persiste anche per quelli derivanti dalle nuove tecniche di ingegneria genetica. Il settore del biologico, ad esempio, laddove si verifichi un flusso genico tra colture GM e colture tradizionali, potrebbe andare incontro ad una dannosa perdita delle certificazioni faticosamente ottenute. Quindi uno non vuole il GM, però l'aria gli porta alcuni tratti di DNA delle piante trattate magari in campi vicini e la coltura biologica non può essere più certificata come tale per un inquinamento che non è di sua responsabilità. E in genere l'impatto sarebbe anche sociale, in quanto i prodotti delle tecnologie di evoluzione assistita potrebbero concentrare ulteriormente il potere di mercato in poche multinazionali, che sarebbero i detentori delle royalty e dei brevetti. E vabbè, bravi i 10 senatori di Fratelli d'Italia che l'hanno proposto. Passiamo subito a leggere qualcos'altro relativamente ai PFAS. Anche di questo abbiamo parlato più volte, ma voglio leggervi questo articolo a seguito del quale ci rendiamo conto che le industrie che producevano PFAS erano perfettamente a conoscenza delle problematiche legate ai prodotti che erano derivanti dai loro processi produttivi. Leggo questa notizia da ilfattoalimentare.it in data 13 giugno 2023. Questo articolo è a firma di Agnese Codignola. Come il tabacco e lo zucchero, anche nel campo della produzione delle sostanze perfluoroalchiliche, i famigerati PFAS, ci sono stati reiterati comportamenti truffaldini da parte delle aziende produttrici, le quali, come quelle che vendevano sigarette e bevande zuccherate, disposte a tutto pur di continuare a incrementare le vendite, hanno consolidato abitudini che sarebbe stato poi complicato scardinare e hanno continuato a tenere nascosti dati molto preoccupanti, negando al tempo stesso che quelle 15.000 sostanze considerate perenni potessero rappresentare un rischio per la salute umana. Ma come è avvenuto per gli altri due ambiti, anche per gli PFAS è arrivato il momento della verità, dopo anni di polemiche roventi, cause legali, libri e perfino film che andavano tutti nella stessa inequivocabile direzione, quella di effetti nocivi sempre più difficili da nascondere e negare. I ricercatori dell'Università della California di San Francisco hanno infatti appena reso noto sugli Annals of Global Health un'analisi di documenti rimasti segreti, quasi sempre interni e confidenziali, di due delle principali aziende produttrici di PFAS, i colossi DuPont e 3M, che coprono il periodo dal 1961 al 2006, quindi capite, non è una cosa molto recente, parliamo di 50 anni fa. 60. Donati all'università da uno dei protagonisti fondamentali di tutta la vicenda, l'avvocato Robert Billot, il primo ad intentare una causa contro i giganti della chimica e a vincerla. Billot, sulla cui vicenda è stato realizzato anche il film Cattive acque, ha dato tutta la documentazione raccolta ai produttori di un documentario, che a loro volta l'hanno donata agli esperti affinché la analizzassero a fondo. E il risultato è un rapporto dal titolo esplicito «Il diavolo che conoscevano, analisi della documentazione chimica sull'influenza dell'industria nella scienza dei PFAS». Nello studio si dimostra molto chiaramente come le due aziende fossero in possesso sia di dati epidemiologici sui dipendenti occupati nelle linee dedicate alla produzione di PFAS, sia dei risultati ottenuti internamente su modelli animali, le cui conclusioni erano chiarissime. Tra i molti elementi emersi, eccone alcuni. Già nel 1961, il responsabile del settore tossicologia di DuPont segnalava che il teflon faceva ingrossare il fegato dei modelli animali a basse dosi e invitava a maneggiare la sostanza con estrema cautela, evitando assolutamente qualunque contatto con la pelle. Capite bene, il teflon, quello famoso che c'è in tutte le nostre pentole antiaderenti. Nel 1970, un rapporto commissionato dalla DuPont a un laboratorio esterno concludeva che il C8, uno degli PFAS più usati, era tossico se inalato o ingerito a dosi molto basse. E in un altro, nel 1979, lo stesso laboratorio affermava che alcuni cani erano morti 2 giorni dopo aver ingerito una singola dose di un altro tra i più comuni PFAS, il PFOA. Nel 1980 DuPont e 3M erano venuti a conoscenza del fatto che 2 delle 8 dipendenti incinte che lavoravano al C8 avevano dato alla luce bambini con malformazioni, ma non lo avevano detto a nessuno, donne comprese, e neppure avevano avanzato alcune ipotesi di un legame. Al contrario, pochi mesi dopo, avevano dichiarato che non esistevano prove della pericolosità del C8 per il feto. Secondo la DuPont, il C8 era stabile e sicuro, come il sale da cucina, mentre, a fronte di una contaminazione ambientale, nel 1991, l'azienda sosteneva ancora che non c'era alcun pericolo alle dosi rilevate. Poco tempo dopo, in seguito a una serie di cause intentate tra il 1998 e il 2002, la stessa DuPont aveva sollecitato l'Agenzia per la Protezione Ambientale Statunitense, EPA, a dichiarare entro 24 ore sicuro il teflon, perché il PFOA, acido perfluoro-ottanoico, che esso conteneva, era una sostanza appunto sicura e bisognava fugare ogni timore dei consumatori. Poi nel 2004 la prima battuta d'arresto. L'EPA aveva condannato la DuPont a 16,4 milioni di dollari di multa per non avere reso noti i dati sulla pericolosità del PFOA. Inezie, se si pensa che quell'anno l'azienda aveva guadagnato 1 miliardo di dollari dagli PFAS. Ma qualcosa in quel momento è cambiato, e da allora sono state prese altre cause, al punto che oggi molti paesi si stanno interrogando su come porre limiti all'utilizzo degli PFAS e come cercare di eliminarli dall'ambiente. L'EPA, dal canto suo, sembra fare eccezione. I suoi vertici, tutti nominati da Donald Trump e noti per essere, come l'ex presidente, interessati molto più agli affari che alla salute dei cittadini, hanno appena preso una decisione che riporta l'agenzia indietro di decenni. Come riferisce il Guardian, che da anni segue la vicenda degli PFAS con inchieste e reportage, l'agenzia sta consentendo di continuare a produrre contenitori, soprattutto per alimenti, in plastica pieni di PFAS, all'azienda Inans Technologies, che ha seguito le orme di DuPont e 3M, mentendo ripetutamente e che è tuttora coinvolta in numerose cause e class action. Inhange produce circa 200 milioni di pezzi all'anno e, secondo diverse associazioni ambientaliste e di consumatori, lo fa trattando le plastiche con una vaporizzazione di derivati del fluoro che genera almeno 9 diversi PFAS nel tempo, direttamente nella plastica, rilasciandoli nel contenuto. Per esempio, concentrazioni elevatissime sono state trovate in contenitori per pesticidi e in generale si ritrovano nelle bottiglie di plastica, al punto che la stessa EPA ha richiesto procedure più controllate. Nel 2022 Inans ha dichiarato di aver modificato il processo fino ad avere plastiche che rilasciano una quantità trascurabile di PFAS, prontamente smentita da uno studio dell'Università Notre Dame. Ma l'agenzia sembra non avere nessuna difficoltà a permettere che la stessa azienda continui a produrre plastiche che rilasciano i PFAS. Nel frattempo, mentre aumenta la lista di prodotti di largo uso in cui si trovano concentrazioni altissime di PFAS, tra le ultime le lenti a contatto quotidiane e gli assorbenti, crescono anche gli studi che li associano ad effetti negativi sulla salute, come quello sulla fertilità femminile. Buona fortuna a noi, cari ascoltatrici e ascoltatori, soprattutto quando abbiamo politici che si interessano appunto più degli affari che della nostra salute. E in Italia siamo in buone mani. Detto questo sui PFAS, che nessuno a questo punto sembra voler togliere di torno, andiamo a leggere qualcos'altro su altre tematiche. Vi leggo qualcosa sulle bacche di goji. Sono quelle bacchette rosse che vengono portate alla nostra attenzione nei vari negozi come prodotti che contengono un'alta quantità di antiossidanti, quindi molto buone. Vi leggo allora questo articolo dall'Indipendente nel settore, lo trovate nel settore, l'Indipendente online nel settore consumo critico, in data 23 maggio 2023. L'articolo è a firma di Giampaolo Usai e dice quanto segue. Scusate che alzo un pochino il volume della scrittura. Le bacche di goji sono un piccolo frutto dolce che appartiene alla stessa famiglia botanica dei pomodori, delle melanzane e dei peperoni, la famiglia delle solanacee. Si tratta di un frutto che arriva dall'Oriente, precisamente dalla Cina, e che ha attirato l'interesse dei mercati alimentari in Occidente, in particolare di quel settore specializzato nell'alimentazione salutistica e della cosmesi antietà, ovvero della nutrizione dei prodotti di bellezza estetica basata su creme viso, lozioni e altri prodotti che la comunicazione aziendale etichetta come sostanze anti-invecchiamento. Questo alimento è diventato di moda in Europa nel 2014 e attorno a queste bacche è nato un vero e proprio business commerciale, con enfasi estrema sulle loro presunte qualità salutistiche, fino ad essere classificate come un superfood, quindi un supercibo, dalla comunicazione delle aziende produttrici e dai siti che poi le vendono in tutto il mondo. Ma, come al solito, non è tutto oro quello che luccica, e sebbene queste bacche sembrassero essere un cibo miracoloso, col tempo si sono rivelate per quello che realmente sono: delle bacche piene di pesticidi coltivate in maniera intensiva in Cina ed esportate poi in tutto il mondo, che possiedono in fin dei conti meno vitamine e meno sostanze antiossidanti delle more e dei mirtilli. Innanzitutto provengono dalla Cina, di solito dalla regione della Mongolia, da coltivazioni di tipo altamente intensivo industriale, e non sono bacche spontanee raccolte da piante selvatiche, come invece si legge sempre nei siti che le vendono in commercio o nei blog dove si parla di questo argomento. Se non arrivano dalla Mongolia, arrivano dal Tibet, che non è altro che un'altra regione della Cina, situata nella parte nord della catena dell'Himalaya. Le coltivazioni di bacche di goji sono intensive e ad alto utilizzo di pesticidi, dato che si tratta ormai di una delle produzioni più grandi a livello mondiale, con un prodotto che viene poi distribuito in molti paesi del mondo. Del resto è incontestabile che si tratti di una coltivazione intensiva, ed è testimoniato dal fatto che negli ultimi anni sono stati bloccati e ritirati dal commercio ripetute volte interi lotti di bacche di goji sia in Italia che nel resto d'Europa, perché contengono pesticidi vietati nell'Unione Europea, come ad esempio il carbofuran, vietato in agricoltura dal 2009, ma ritrovato nelle bacche provenienti dalla Cina, e segnalato anche dal Ministero della Salute nel maggio 2018. Vari altri lotti di bacche di goji, controllati di recente, presentano residui troppo elevati di un altro pesticida tossico, chiamato propargite, e anche in questo caso il Ministero della Salute ha dovuto emanare un avviso invitando a non consumare e a ritirare dal mercato questi lotti. Mi ricordo che avevamo detto anche nei richiami anche lotti di bacche di goji, probabilmente per questo motivo. Anche nel rapporto di Lega Ambiente Stop Pesticidi del 2017 si parla di forniture di bacche di goji arrivate in Italia e in cui sono stati rinvenuti da 12 a 20 residui di sostanze tossiche diverse. E lo stesso è avvenuto regolarmente per l'importazione degli anni successivi, come riportato anche nel rapporto Lega Ambiente del 2020. Questi dati e rilevazioni oggettivi rispetto ai residui di pesticidi ci fanno capire che se un alimento diventa di moda, anche qualora avesse in effetti delle proprietà nutrizionali valide e di interesse nutrizionale, non bisogna gettarsi ad acquistarlo a occhi chiusi, ma è sempre buona cosa informarsi bene, prima, sulla filiera e sulla provenienza del prodotto, in particolar modo sul metodo agricolo o di allevamento che è stato posto in essere per produrlo. Da questo punto di vista le bacche di goji sono uno degli alimenti più contaminati e poco salutari che ci ritroviamo in commercio. Inoltre è da ridimensionare anche il mito del potere antiossidante di queste bacche, in quanto da analisi di laboratorio risulta che le comuni more di bosco e i mirtilli hanno valori di antiossidanti decisamente superiori. Come si può vedere da risultati delle analisi pubblicate dal Dipartimento statunitense dell'Agricoltura, che riferiscono il valore antiossidante di molti alimenti I mirtilli fanno registrare 3 volte più antiossidanti delle bacche di goji e le more 2 volte tanto. Quindi, care amiche e amici, pappiamoci i nostri mirtilli e le nostre more e lasciamo dare ai cinesi le loro bacche di goji. Andiamo a leggere qualcosa sul sucralosio. Il sucralosio è un dolcificante che troviamo in molti alimenti in sostituzione degli zuccheri. Niente zucchero, prendiamo dei dolcificanti e eliminiamo lo zucchero dall'alimentazione. Ma noi andiamo a leggere questo articolo dell'Indipendente Online, sempre Consumo Critico, e sempre penso sia Giampaolo Usai, adesso vado a controllare, che pone nel sito questo file in data 9 giugno 2023. Ricordo che l'Indipendente Online è un sito online che tutti possiamo consultare, con molti articoli interessanti e che possono essere di libera consultazione, a parte la parte focus che è destinata solo agli abbonati. Ma in molti altri settori il sito è assolutamente a disposizione. Poi l'abbonamento costa poco, 50 anni all'anno, quindi possiamo tranquillamente, io l'ho fatto subito, di abbonarmi a questo sito per leggere tutto il suo contenuto. Allora, 9 giugno 2023. E leggiamo che cosa dice. Sì, Giampaolo Usai sul sucralosio. Conoscete già il sucralosio? Si tratta di un dolcificante artificiale alternativo allo zucchero che l'industria usa ampiamente per svariati prodotti in vendita al supermercato, nei bar, negli integratori, nelle bevande e prodotti per sportivi. Un nuovo studio scientifico appena pubblicato a fine maggio 2023 sul Journal of Toxicology and Environmental Health rileva che una sostanza chimica chiamata sucralosio 6 acetato, che si forma quando digeriamo cibi o bevande contenenti sucralosio, è genotossica. Questo significa che è in grado di creare rotture nel DNA, in altre parole, di danneggiare il nostro codice genetico. La sostanza chimica si trova anche in tracce nel dolcificante stesso, prima che nei derivati che scaturiscono con la digestione. E la scoperta solleva interrogativi su come il dolcificante possa contribuire a problemi di salute, ad esempio allo sviluppo di tumori, dal momento che qualsiasi sostanza genotossica è anche in grado di indurre una patologia tumorale. In pratica, le sostanze genotossiche sono anche cancerogene. Inoltre, le sostanze genotossiche sono associate nella ricerca scientifica a malattie cardiovascolari, neurodegenerative, invecchiamento precoce, disfunzioni del sistema immunitario. Sì, avete capito bene, e le sostanze genotossiche, fra gli additivi alimentari, i conservanti, i cibi stessi, sono più numerose di quello che si possa immaginare. Il nostro nuovo lavoro stabilisce che il sucralosio 6 acetato è genotossico, afferma Susan Schiffman, autrice principale dello studio e professore a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria Biomedica della North Carolina State University. Abbiamo anche scoperto che tracce di sucralosio 6 acetato possono essere trovate nel sucralosio standard, anche prima che venga consumato e digerito. Tutto ciò può essere pericoloso per i consumatori? Per capirlo, la dottoressa Schiffman ha affermato che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha una soglia di preoccupazione tossicologica per tutte le sostanze genotossiche di 0,15 microgrammi per persona al giorno. Il nostro lavoro suggerisce che le tracce di sucralosio 6 acetato in una singola bevanda dolcificata con sucralosio superano tale soglia, e questo non tiene nemmeno conto della quantità di sucralosio 6 acetato prodotto come metabolita dopo che le persone consumano sucralosio. Per lo studio i ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti, eccetera, eccetera. Non vi leggo il resto dell'articolo che riguarda le prove a supporto di questo studio. In quali cibi e bevande è presente il sucralosio? Questo dolcificante è presente nei sostituti dello zucchero in bustine e in polvere, anche al bar, in alcune bibite gassate e tè freddi, nei chewing gum, cereali per la prima colazione, biscotti, merendine, dolciumi, salse da condimento, yogurt proteici. Si trova in più di 4.000 prodotti alimentari, anche in combinazione con altri dolcificanti artificiali, come l'aspartame, l'acesulfame o lo sciroppo di glucosio-fruttosio. Il sucralosio non contiene né calorie né zucchero, ma fa ugualmente aumentare i livelli di insulina nell'organismo, proprio come fa lo zucchero. Lo stesso dicasi per la stevia, l'eritritolo e l'aspartame e molti altri dolcificanti. Una delle caratteristiche di questi edulcoranti è quella di stimolare il desiderio di determinati alimenti. Infatti, percependo il gusto del dolce senza calorie, il cervello ha una gratificazione incompleta. La conseguenza è che il rischio di ciò è l'aumento del desiderio di cibi dolci. Infatti il nostro cervello dice: mi hai dato un cibo dolce, ma non è arrivato niente di nutriente legato allo zucchero. Tu mi stai fregando e allora io voglio che tu aumenti il tuo desiderio di mangiare dolce. Chissà che qualcosa di utile me lo fai arrivare. Torno all'articolo. Capite che questa è una considerazione mia. Alcuni studi tramite risonanza magnetica cerebrale mostrano che il glucosio, sostanza naturale utilizzata dal nostro organismo e contenuta nello zucchero tradizionale e nei carboidrati, attiva del tutto i centri di ricompensa cerebrale, a differenza del sucralosio, che li attiva in maniera incompleta. Da qui il rischio dello stimolo al consumo di dolciumi per attivare i centri del piacere in modo completo. Paradossalmente, ma non troppo, è meglio utilizzare gli zuccheri naturali piuttosto che i dolcificanti alternativi quando ci si vuole concedere, con moderazione e in maniera non frequente, un piacere legato a un cibo dolce. Vi sono studi clinici che attestano addirittura un aumento del 41% del rischio di sovrappeso consumando bevande dietetiche dolcificate con sostanze come sucralosio, aspartame e simili. Infine, tutte queste sostanze dolcificanti, ma in questo caso anche lo zucchero tradizionale, danneggiano direttamente la nostra flora intestinale, che sappiamo essere essenziale per il nostro benessere. Sono le 12:39 minuti e io continuo a darvi informazioni. Allora, volevo leggervi, è una cosa che è completamente al di fuori degli alimenti. Perché ve la leggo? Ve la leggo perché me l'ero portata appresso da molte trasmissioni, ma non essendo legata agli alimenti, pur secondo me parecchio istruttiva e utile per le nostre abitudini quotidiane, non l'ho mai letta. Oggi mi prendo l'onere di leggerla comunque, anche se non riguarda gli alimenti, ma riguarda i vestiti. Ma vedrete che il processo che è legato al modo di consumare i vestiti e la moda possiamo poi tranquillamente trasporlo al cibo. Vi leggo allora questo articolo che ho tratto da L'Indipendente Online, sempre nel settore consumo critico, evidentemente sempre a firma di Giampaolo Usai, ma non mi ricordo se è proprio così, andiamo subito a vederlo. Allora, è un articolo del 10 maggio 2023. È titolato, tanto vediamo l'autore, no, è Marina Savarese, mi ero proprio sbagliato, non è solo Usai che scrive su Consumo Critico. Allora, però si vede che la Marina Savarese si interessa di moda. Comunque, interessante questo articolo, che condivido con voi. A guardarlo da fuori, il mondo della moda sembra spaccato a metà. Da una parte i famigerati marchi di lusso, quelli che fanno gola a tanti ma rimangono accessibili a pochi. Dall'altra i colossi del fast fashion, promotori di una moda rapida, accattivante, perché scopiazza regola d'arte e intercetta le tendenze alla perfezione e alla portata di tutti i portafogli, quindi la moda a basso costo. Una divisione formale che riflette una divisione sociale abbastanza pronunciata, dove tra aumento del costo della vita e stipendi stagnanti il potere di acquisto è notevolmente diminuito. Ma è anche una questione culturale. Anni e anni di prodotti a basso costo hanno disabituato il cliente finale ad interrogarsi sul valore reale di quello che acquista, portandolo a scegliere più cose a basso prezzo, ovviamente stimolato anche dalla comunicazione che invita ad avere e sfoggiare cose nuove costantemente. Eppure la terra di mezzo esiste ed è popolata di possibilità valide, con proposte per tutti i gusti e per tutte le tasche. Si tratta di marchi indipendenti, di piccole e medie dimensioni, orientati alla sostenibilità per vocazione più che per imposizione, attenti all'ambiente, ipercritici nei loro stessi confronti, orientati alla qualità, devoti al design, alla sperimentazione e alla ricerca. L'alternativa tanto giusta quanto invisibile, presa in considerazione solo da una nicchia di persone e che proprio per questo rischia di sparire. Sono diversi i fattori che minano la sopravvivenza di questo segmento della moda, nel quale troviamo artigiani veri, designer indipendenti, sartorie contemporanee, aziende di piccole e medie dimensioni che hanno deciso di seguire la loro strada, spesso slegata da quelli che sono i calendari o le imposizioni del sistema outsider a tutti gli effetti, scusate, del sistema outsider, cioè fuori del percorso normale, a tutti gli effetti, quelli che sono fuori dalla giostra non perché non ce li hanno fatti salire, ma perché da quel circo hanno preso le distanze. Ed è per questo che sono opportunamente tenuti nell'ombra. L'invisibilità in questo caso è uno dei problemi. Sono aziende di moda a tutti gli effetti. Ci sono, ma non si vedono. Nessuna rivista si occupa di loro. Nessuna fiera offre spazi a prezzi accessibili, men che mai gratuiti. Nessuno ne parla, o comunque pochissimi, e non riescono a uscire nemmeno su quei social media che dovrebbero essere democratici, ma che di fatto con l'algoritmo che cambia premiando chi paga, va a oscurare chi può fare investimenti limitati. Dopotutto il capitale a disposizione di queste imprese non è infinito e spesso bisogna andare a distribuire quel che c'è tra produzione e comunicazione. Nessuna piccola impresa può competere con i budget di marketing di una grande azienda. In pratica, tra algoritmi e annunci, l'esposizione va al migliore offerente. Non è più una questione di autenticità e accuratezza dei contenuti. Chiunque abbia un budget necessario per acquistare esposizione e visibilità dominerà la scena. Non è però l'unico mezzo che oscura la maggioranza dei marchi indipendenti. La narrazione principale che viene fatta sulla sostenibilità spinge il cliente finale alla ricerca di brand, cioè di marchi, in possesso di certificazioni, bollini e controlli assurdi, spesso aleatori e a pagamento. Si parla di controlli che di fatto vanno a penalizzare i piccoli marchi, che spesso non hanno di nuovo i budget, quindi il denaro, necessari per provvedere a certi tipi di certificazioni. Quello che non è messo in evidenza è il problema reale: sovrapproduzione e sottoutilizzo. Si produce tanto, troppo, e si usa per troppo poco tempo. Il modo in cui i marchi producono e il modo in cui i consumatori utilizzano ciò che acquistano, insieme a quanto, è ciò che è cambiato negli ultimi 3 decenni. Un problema che non appartiene ai piccoli marchi. Non fanno produzioni immense e si basano su artigianalità e qualità, caratteristiche fondamentali per la durata emotiva e fisica di un capo. Più un abito è curato, studiato nel dettaglio e pensato per la persona, più connessione si viene a creare con quell'oggetto, meno voglia si ha di cambiarlo dopo solo un paio di volte che si indossa. Un cambio di visione difficile da accettare e da fare proprio, soprattutto in questi tempi, dominati da sovraesposizione e apparenza. Uscire nelle foto con lo stesso vestito pare brutto, a prezzi bassissimi. Il fattore prezzo è un altro aspetto che sta andando a compromettere la vita di questi marchi. Il fast fashion, cioè quello a basso prezzo, è un sistema che ha completamente distorto la percezione del costo reale dei capi di abbigliamento. Spesso si ignora quel che c'è dietro alla confezione di un capo, dalla ricerca dei materiali fino ai processi produttivi, il costo della manodopera, che è diverso secondo il luogo in cui si è fatta, e tutti i passaggi intermedi. Abituati a pagare poco, tutto il resto sembra caro. Così i marchi invisibili devono costantemente stare a giustificare i loro prezzi, perché sono più alti di quelli della fast fashion, della moda a basso prezzo. Una fatica e una guerra. Per ovviare a tutto ciò, per mantenere prezzi nella media, vanno a tagliare nel margine sui propri guadagni, e con questo non solo la capacità di crescere, ma anche di sopravvivere. Come ciliegina sulla torta, le politiche in atto nel nostro paese non agevolano la microimpresa e non sembrano interessate a farlo. Impegnate a proteggere le grandi industrie nazionali, non mostrano alcun interesse per il sottosuolo ricco di fertili alternative, una terra che avrebbe bisogno di supporti, incentivi e agevolazioni per far emergere e portare all'attenzione di più persone coloro che già si impegnano per una moda diversa, onesta, originale e lenta. Basterebbe sanzionare le grosse aziende che si comportano in modo scorretto per far uscire i soldi per finanziare le piccole imprese. Nel frattempo che ciò accade, l'invito è sempre quello di mettersi a cercare alternative valide nella terra di mezzo. E questo è l'articolo che trovate su L'Indipendente Online, come dicevo, in data nel settore consumo critico, in data 10 maggio 2023, a firma di Marina Savarese. E io adesso faccio una cosa, vi do due informazioni molto personali. Non sono pubblicità, perché tanto questi non sapranno neanche che faccio, che dico i loro nomi. Ma io, per esempio, di queste aziende ne conosco due. Una si chiama Simplicris. È una ditta che fa biancheria intima. Questa la cito perché è un'azienda, intanto fa delle ottime cose che non vengono indossate e buttate via perché gli elastici si spaccano dopo tre volte che ti metti un paio di mutande, scusate del termine, ma insomma capita anche così con la moda, con le cose a basso prezzo. Questi fanno delle cose egregie e quindi Simplicris io la adopero per comprarmi i miei capi. Oltretutto ho avuto un grosso problema perché con l'alluvione è andata sott'acqua la ditta, quindi ha perso i filati e ha perso tutte le attrezzature, le macchine, la strumentazione che serviva per fare i capi. Siccome io mi fornisco da loro, una proposta che avevo fatto era quella di dare un contributo perché la ditta ritornasse un po' a galla, diciamo, nel diventare produttiva, e poi ho detto quando vi farò le ordinazioni al limite mi scalate i prezzi. Non hanno voluto, hanno detto no, noi questo tipo di cosa non la facciamo, noi chiediamo ai nostri clienti di fare ordinazioni, vi risponderemo magari un po' più tardi perché avremo bisogno di avere più tempo per produrre i capi, ma non vogliamo soldi in anticipo. Voi ci chiedete un prodotto, noi ve lo diamo e ci pagate di conseguenza. Questo a me ha fatto molto piacere, perché si è levata da una certa consuetudine di dare i fondi, questi vogliono aumentare la loro produzione con la loro pubblicità fatta tramite clienti con i prodotti che fanno. Quindi Simplicris la trovate in internet e vi arrangiate se volete andare a vedere che fanno. Un'altra ditta che mi piace, per esempio, ma per tutto un altro motivo, si chiama Rifò. Rifò, come rifare con l'accento Rifò. Questa è una ditta che fa non solo maglierie, ma anche altre cose. I prezzi non sono proprio bassi, sono come quelli dell'industria di mezzo di cui ho parlato. Ci sono dei capi di buona lana che bisogna pagare certamente più dei prodotti a basso prezzo. Però sono prodotti ottimi non solo di lana, ma hanno una caratteristica, la ditta Rifò, che mi è piaciuta moltissimo ed è per questo che io i miei maglioni, per esempio, li prendo là. Perché mi piace? Perché loro accettano la biancheria, i maglioni devono essere di lana, anche i jeans di cotone, ma non devono essere cotoni che hanno dentro miriadi di filati diversi, devono essere di cotone con un'alta percentuale, un 95%. La lana deve essere lana. Loro accettano i maglioni che noi butteremmo via, si mandano in ditta, ti fanno uno sconto sui maglioni nuovi che tu compri da loro, perché loro rigenerano la lana, la ridipingono e la riutilizzano. È proprio il termine rifò, quindi rifaccio, riutilizzo nel senso di essere delle ditte legate al riciclo, cosa che a me piace moltissimo, per cui vi ho dato anche questa informazione di Rifò. Anche questi li trovate in internet, chi vuole va a vedere la strategia di marketing di queste ditte. Mi sono venute in mente quando ho letto questi articoli. Le ditte che fanno fatica a sopravvivere perché non sono né quelle che fanno i prodotti d'alto marchio che possono permettersi solo i ricchissimi, né quelle che fanno prodotti schifezza che la gente si compera con nessuna cognizione di causa perché costano poco, li può cambiare spesso, li usa 3 volte e poi li butta nei cassonetti. Il mio stile di vita è diverso, mi piace un capo a cui mi affeziono e me lo tengo per anni, ho robe che ormai quando me le vedono addosso, dice Madonna, ancora le giacchette del 68, non è proprio così, ma insomma io le cose ho questo stile di vita, lo condivido con voi, tanto ci sentiamo in pochi, quindi non è un problema dire le cose che penso. Sono le 12:55, avevo un altro, ma sono articoli abbastanza interessanti che ho trovato sul Fatto Alimentare, ma sempre anche dall'Indipendente Online Consumo Critico, che volevo condividere con voi. Di uno vi do solo l'attenzione, perché adesso apro le telefonate e dopo un articolo letto a pezzi e bocconi, detto in termini alimentari, non ha più grande valenza. Non letto nella sua interezza, ho una certa difficoltà a portarlo alla vostra attenzione. Quindi lo tengo per un'altra volta. Devo solo dirvi un articolo che trovo sull'Indipendente, però nel settore Focus, quello per abbonati, in data 2 giugno 2023, ma ve lo cito solo, però lo tengo buono per la prossima volta, attenzione al sushi, che è quella moda di mangiarsi i pesci crudi in giro di qua e di là. Lì il sushi bisogna mangiarlo dove si paga molto per mangiarlo e allora deve avere una certificazione di qualità. Nei vari negozi dove si dice mangia quanto vuoi, paghi sempre la stessa roba, stateci attenti perché il sushi è pieno di porcherie. Non posso circostanziarlo perché non leggo l'articolo, ma ve lo leggerò la prossima volta, tra 15 giorni. La linea a vostra disposizione è lo 049 880 9020 su quello che ho letto, varie cose, OGM, cose varie. E se non ci sono telefonate, comunque io vado avanti con altri articoli e tranquillamente li sottopongo al vostro giudizio. C'è un articolo, io parto subito di conseguenza, un articolo che parla di avocado. L'avocado è un frutto... No, ma c'è una telefonata, allora... Pronto Radio Cooperativa.
Pronto Francesco e Piero di Cassola, ciao.
Ciao Piero.
Ecco, prima di tutto grazie per la lettura in particolare sul Gozi. Che
sulle bacche?
Sulle bacche di Gozi, sì.
Sì, grazie.
Perché da Solanacea poi ha anche un'altra caratteristica, no? Che alla luce... oltre ai pesticidi che hai menzionato, alla luce può, un esempio ce l'abbiamo con le patate, no? Quando inverdiscono diventano tossiche, molto tossiche, per cui nei procedimenti...
Che per loro è un sistema di difesa.
Ma certo, però per noi è di offesa.
E loro stanno proteggendo i loro germogli.
Esatto. Quindi, seriamente grazie per quello. E poi soprattutto la coscienza di sapere che novità, fuori dalla tradizione, fuori dalle cose a cui siamo, fuori dalla noia della ripetitività, si nascondono sempre insidie. Sai, è un po' la storia di Cappuccetto Rosso che non fa la solita strada.
Eh sì.
E noi dovremmo invece cercare di capire che i prodotti specialmente del territorio, i non esotici, adesso iniziavi un articolo sulla papaya, sul... ecco, mi viene il grigioloni Gianni, vuoi che ti dica, questo è il mio sentire. Comunque davvero grazie per le letture, prendo l'occasione al balzo ancora per promuovere quella raccolta fondi che si fa attraverso, per esempio, una donazione. Io i giorni scorsi sono stato a fare 7:30 e ho potuto detrarre quello che avevo versato quale bonifico.
Sì, sì, certo,
l'erogazione
liberale alla radio.
L'erogazione liberale, poi c'era anche il 5 per 1000, quindi è colto in pieno la cosa. Un'ultima cosa, sono andato anche a firmare in comune per quella abrogazione di quel delirio che ha portato all'invio di armi. Perché tra due litiganti, giustamente, quello che ti sembra più buono gli passi sotto banco un coltellaccio più grosso per far fuori l'avversario. Giusto?
Sì.
Tutto qua, Francesco. Buona giornata.
Grazie mille, Piero. Grazie per entrambe le cose, sia per aver citato i metodi per dare qualche soldo alla nostra radio, che oltretutto con l'associazione Amici di Radio Cooperativa dà anche dei vantaggi fiscali, l'abbiamo fatto per questo, quindi chi vuole in qualche modo sostenerci ne ha comunque un vantaggio. Con il 5 per 1000 non costa nulla, perché tanto non ne perdete un centesimo, e quindi è solo un modo per sovvenzionare la radio. Per quanto riguarda il referendum, vabbè, non c'è nessuno che ne parla, si sa solo tramite un passaparola, perché media cartacei, media televisivi di qualsiasi tipo, tutti remano contro la disinformazione legata al fatto che non se ne parli, in modo tale che non passino, ma non ha importanza, insomma, ha importanza, grazie Piero per averli richiamati e quindi per aver tenuta accesa la lampadina, che questa raccolta firme si sta continuando a fare fino, mi pare, al 28 di luglio. Sì, per quanto riguarda il discorso che vi ho fatto prima per i vestiti, l'ho collegato naturalmente anche alla questione che Piero nel suo ha richiamato per gli alimenti. Ci sono gli alimenti, quelli dove si va a mangiare, si spendono centinaia di euro per mangiare a persona, quelli dove invece si mangia porcheria spendendo poco, ma solo perché bisogna mangiare un po' di tutto e di più, pensando che, per esempio, stavo leggendo questo discorso dell'avocado. L'avocado, insomma, ho modo di sapere che l'avocado, per esempio, all'isola della Réunion, nel Madagascar, vicino Africa, che è un dominio francese, Francia, gli avocado si vendono a pochi euro. Però non c'è niente a che fare con gli come qualità con gli avocado che compriamo noi. Se diamo uno dei nostri avocado a un cittadino della Réunion, lo prende e lo butta nella spazzatura, anche se noi lo compriamo pensando che sia chissà che frutto. E penso che questo sia con il mango, con la papaya. Tutti questi frutti hanno una loro caratteristica territoriale, lì vanno mangiati, perché lì hanno il massimo della loro sapidità, della loro palatabilità. Qui da noi sono robe che sono state tirate giù crude dalla pianta, hanno fatto centinaia se non migliaia di chilometri in container, dopo ce li fanno maturare nel momento in cui sono prossimi alla vendita. Se non vengono venduti in un giorno diventano marci. Non penseremo che quella sia il non plus ultra della nostra alimentazione. Andiamo alla ricerca dei buoni cibi nostrani, magari a chilometro zero, e andiamo a mangiare quelli. Non abbiamo bisogno di cibi esotici. E certo che uno dice, ah, ma tu non hai mangiato mai? Che pezzente, non mangi mai il mango, la papaya? E allora uno dice, oh, sono l'unico pezzente che non la mangia. Aspetta che me la comperò anch'io. Vabbè, seguire le mode in questa maniera, proprio come nei vestiti, secondo me è una stupidata. Per quanto riguarda l'avocado, io volevo prendere questo articolo che trovo su ilfattoalimentare.it in data 8 giugno 2023. Un attimo che lo recupero. E questo vediamo se questo è a firma, non c'è la firma, vediamo un po' se c'è. Sì, Francesca Faccini ci dice: avocado, i pericoli di una coltivazione fuori controllo. Ricco di grassi, vitamine e minerali, l'avocado è accolto in tavola come un superfood, anche questo è un supercibo, come le bacche di goji. Una definizione che, sebbene impropria, ha contribuito a renderlo un frutto alla moda, tanto da essergli dedicati piatti, come l'avocado toast, presenti in molti menù. Pensa, un toast fatto con l'avocado. Vabbè. Sentiamo, pronto Radio Cooperativa.
Pronto, ciao, sono Enrico.
Ciao Enrico.
Sì, senti, io sono parzialmente d'accordo. Cioè, le mode danno fastidio anche a me. E appunto le bacche di goji, tutte queste robe qua, che si capisce subito. Però, scusa, ogni tanto mangiarmi anche una buona banana, o un buon mango, o un buon avocado di cui vado pazzo, cioè, sinceramente, insomma, che male può essere? Certo, non pranzo da avvocato.
Stavo facendo un discorso diverso, se no, tu mi hai capito.
No, ho capito, però diventa come una criminalizzazione. E, ecco, non è che... Cioè, io tendo a... Mi piacerebbe avere i mezzi per girare il mondo, perché poi cosa ho constatato? Che naturalmente i cibi sono molto più buoni sul luogo. Ti cito un esempio e poi vado via. Io sono andato tanti anni fa a Bari, c'era un corso per direttori d'orchestra e sono andato a seguirlo. Girando per Bari ho visto quei famosi meloni gialli. Ho detto, ah beh, aspetta, me ne prendo uno. Una delizia incredibile. Io non l'avevo mai mangiato. Era una cosa buonissimo, ecco, buonissimo, un melone fantastico. Quando l'ho visto su a Venezia qualche mese dopo, ho detto, ah che bello, aspetta,
sono
l'ho fatto sentire a mia moglie. Una schifezza che non finiva mai, acqua pura, appunto perché per via del trasporto...
E anche per il metodo di produzione sono costretti a fare un percorso che non è consono a mantenere la
ma venivano naturalmente da giù, però
li
colgono ancora immaturi, poi
certo,
la maturazione non è naturale e diventa una schifezza. Perciò io immagino quanto buono sarà un mango dove crescono i manghi. Adesso il kiwi è un esempio, viene prodotto qui perché abbiamo un clima simile ed è una meraviglia.
Ah, buono, buono kiwi, è diventato un frutto autoctono qua adesso.
Sì, appunto, ma è più esotico di quello, non lo so. È all'opposto di dove siamo noi, no? Però il clima è uguale, eccetera.
Sì, sì.
Per cui, insomma, io non mi sentirei di essere così tranchant. Sì, con attenzione, senza seguire le mode, ma in tutto, quello che dicevi del vestiti, no? Se io non fossi cambiato purtroppo in maniera tragica, ingrassando da 75 kg a 100, ma io mi terrei con i vestiti che avevo una volta.
Certo.
Ma chi se ne frega della moda, basta tenerli bene, puliti, lavati. Va bene, ciao.
Ciao Enrico, ciao, grazie. No, come dicevo, io sono andato al sud a prendere una pizza margherita. Se tu mangi una mozzarella a Napoli, non è parente della mozzarella che possiamo mangiare qua. Come dico, ci sono delle ditte, ma anche a livello di produzione di molluschi, di aragoste, di tutto, che nel giro da dove producono le aragoste, uno mi ricordo, adesso non mi ricordo più, devo averlo letto anche qui in radio, ha comperato addirittura un aereo di linea per trasportare le aragoste da dove lui le produce, farle arrivare in un giorno al ristorante rinomatissimo dove vengono mangiate. Quelle come mangiarle sul posto, ma le pagano di conseguenza. Se noi mangiamo invece una aragostella messa là al supermercato surgelata, poveretta, una volta che la prendi, la cucini, la apri, e sembra una specie di cartongesso bagnato di acqua, non è più aragosta. È per questo che dicevo, non è una negazione, è la valorizzazione dei cibi. quando sono al massimo della loro potenzialità gustativa. Allora sì, sono buoni, tutto è buono. A me piace qualsiasi cosa, non mi piace andare a comprare cose che non presumo non siano sicuramente, per esempio le banane. Non mettiamoci a pensare che le banane che mangiamo noi siano banane, sono banane crude che hanno fatto un povero percorso e ce le mangiamo. Noi siamo sempre stati abituati a mangiare le banane quali le troviamo al supermercato, ma se mangiamo una banana... Io mi ricordo, passo sempre a ricordare cose legate al personale, ma anche perché nella mia professione lavoravo con un gruppo all'università con le dietiste e quindi ho girato parecchie località dove venivano prodotti generi alimentari in loco. Io mi ricordo, per esempio, mi pare si chiamasse azienda Stuart ed era dell'Istituto Agrario Bocchialini di Parma. Sono andato in questa azienda dove loro avevano tutte qualità di frutta autoctona che avevano piantumato in questa azienda agricola e avevano frutti di tipologia diversa, ma legati al loro territorio. Erano fuori mercato perché li trovavano uno di qua, uno di là, uno in una casa che era diroccata, in un'altra c'era, guarda che tipo, c'è un albero strano che è ancora là, poveretto, che sopravvive. Facevano natalea, prendevano i frutti, facevano un innesto e se li portavano dentro nella... Loro sono riusciti a fare dei succhi di frutta con tutti i frutti di questi alberi locali. Hanno fatto dei succhi di frutta che loro vendevano, ma più che vendevano, li facevano assaggiare per far capire qual è la potenzialità di una produzione al di fuori di quel maledetto allevamento intensivo che non dà niente, pieno di pesticidi, eccetera. Loro non utilizzavano pesticidi, avevano tutte le loro salvaguardie naturali per le piante e le piante erano meravigliose, tanto che io quando sono andato là ho detto scusate, ma voi di queste piante, loro hanno un'azienda, mi pare proprio nell'azienda Stuart, è una specie di museo nazionale dei peperoncini piccanti, se uno va là può comperarli. E ce ne sono migliaia di varietà, una roba impressionante, dall'abanero, quello che ha un indice che se uno lo tocca si mette le mani negli occhi, va a finire al pronto soccorso. Ma a parte questi, hanno tipologie di produzioni legate al loro luogo. Quando sono andato là ho detto ma che buoni sti frutti! Me ne potreste vendere, voi avete una coltivazione dove io prendo, me li metto in corriera, ma li porto a casa. Allora hanno detto sì, potremmo anche farlo, ma se tu li fai venire in Veneto non hanno la stessa potenzialità che hanno qui da noi a Parma, perché questi sono acclimatati e il clima loro è questo. Il clima del Veneto non è questo, non ti danno il frutto con lo stesso sapore che hai sentito qua. Perché in Veneto non fate qualcosa di analogo? Andate alla ricerca nelle vecchie case di campagna, cercate vecchie piante autoctone del Veneto, trovate un'azienda che ne faccia museo e gustate i prodotti, i frutti del Veneto. Aveva ragione. Non so se ci siano qua, forse il Duca degli Abruzzi hanno qualcosa del genere o anche altri istituti agrari a Padova, ma non mi sono mai informato, quindi magari c'è una realtà analoga che io non conosco. Se qualcuno la conosce me la faccia sapere, io sarò contento di andarla a verificare, a vedere, ma non ho tempo di fare tutte ste robe. Vabbè, volevo tornare all'articolo dell'avocado. Allora dice... Il successo dell'avocado, che porta a vendite record, soprattutto nei paesi dove non viene coltivato, collima però con il suo impatto ambientale. Le colture di avocado hanno un forte peso sulla questione del consumo d'acqua e di spazio. Secondo Water Footprint Network, cioè sarebbe un'istituzione che rende noto al pubblico qual è l'impronta, diciamo, della produzione di un determinato alimento come consumo d'acqua. Per produrre un chilogrammo di avocado servono infatti 2000 litri di acqua, una quantità che, se paragonata a quella necessaria per i pomodori, che per ogni chilo di prodotto servono 214 litri d'acqua, o per le banane 790 litri per chilo, che già questo è abbastanza, mostra subito il suo eccesso. Ponendo ancora l'accento sull'impronta ecologica, la Carbon Footprint Ltd. stima che una confezione di due avocado di piccole dimensioni produce 846,36 grammi di anidride carbonica. Un allarme sull'altissimo costo ambientale di questo frutto, ormai chiamato l'oro verde, è stato lanciato anche attraverso The Avocados of Wrath, il recente report curato da Grain, una rete di organizzazioni che lavora per sostenere i piccoli agricoltori e i movimenti sociali, e dalla realtà messicana Colectivo por la Autonomia. Nel documentario viene denunciato come la produzione e la vendita dell'avocado rappresentino il paradigma di un modello di agrobusiness, quindi di interessi alimentari legati all'agricoltura, sempre più spietato, tanto da causare deforestazioni, deviazioni di corsi d'acqua, esclusioni di modi non intensivi di fare agricoltura ed espulsioni dalla propria terra di intere comunità. Dopo le banane e l'ananas, l'avocado è il terzo prodotto frutticolo più diffuso al mondo. I mercati maggiori sono quelli degli Stati Uniti e dell'Europa, che insieme raggiungono il 70% delle importazioni mondiali, mentre i 10 paesi maggiori produttori, che da soli fanno l'80% della produzione totale, sono Messico, Colombia, Perù, Indonesia, Repubblica Dominicana, Kenya, Brasile, Haiti, Vietnam e Cile. Nel 2021 si è arrivati a fruttificare a livello globale 8,8 milioni di tonnellate di avocado, ma si stima che entro il 2030 si raggiungeranno i 12 milioni di tonnellate. Tale costante incremento di produzione richiederà sempre più terra da coltivare, una previsione facile da immaginare se si pensa nel decennio 2011-2021 la superficie media coltivata è raddoppiata quasi in tutti i 10 maggiori paesi, quadruplicate in Colombia, Haiti, Marocco e Repubblica Dominicana e quintuplicata nello Zimbabwe. A tale richiesta corrisponde anche un importante giro di affari. Nel 2021 il mercato di questo frutto valeva 14 miliardi di dollari. Si pensa che entro il 2030 potrebbe raggiungere i 30 miliardi di dollari. Grain riporta che i maggiori profitti vanno nelle tasche di pochi gruppi imprenditoriali che continuano ad espandersi in nuovi paesi. Le compagnie californiane Mission Produce e Calavo Growers, per esempio, sono entrate quotate alla borsa di New York e l'ingresso di fondi pensione nel settore dell'avocado è ormai una realtà finanziaria. Per capire il rischio che si corre adottando il modello industriale di coltivazione dell'avocado, in The Avocados of Wrath viene citato il caso del Messico, che come maggiore esportatore del frutto rappresenta il 40% della produzione totale. Quello messicano è un esempio chiaro sui problemi legati alla deforestazione, allo sfruttamento scellerato di risorse idriche e all'uso eccessivo di agrotossine. Nel 2021 il Messico ha prodotto circa 2 milioni e mezzo di tonnellate di avocado e nel decennio precedente quasi 100.000 ettari sono stati direttamente o indirettamente disboscati per tale scopo. Secondo Grain e Collettivo per l'Autonomia, inoltre, in Messico ogni ettaro coltivato ad avocado consuma circa 100.000 litri d'acqua al mese, ma la questione non si limita al massiccio uso di questa risorsa, poiché è l'intero ciclo dell'acqua ad essere compromesso a causa della distruzione delle foreste. Infine, un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal grosso impiego di pesticidi con la conseguente contaminazione della falda acquifera. A fronte di tale peso ecologico, il consumo di avocado non mostra alcuna flessione. Nel 2021 nella sola Unione Europea sono stati consumati oltre 690.000 tonnellate del frutto, consumi che si sono concentrati in Spagna, Francia, Germania, Olanda e Italia. Questi cinque paesi accentrano oltre il 77% delle quantità in ingresso e nello specifico l'Italia registra il 6% delle importazioni europee. Il Centro Servizi Ortofruttiferi riporta che dal 2017 al 2022 i volumi di avocado che gli italiani hanno portato nelle proprie case sono più che triplicati, con un aumento del 35% tra il 2020 e il 2021. La costante crescita ha fatto sì che l'avocado diventasse un frutto esotico italiano. In Italia circa 300 ettari sono destinati alla coltura di frutta tropicale e diverse varietà di avocado crescono in Sicilia, terra che mostra caratteristiche adatte a questa coltura. Chissà che cosa disboscano e levano dalla Sicilia per fare l'avocado. Comunque, per quanto riguarda il Messico, mi pare che ci sia proprio una forte problematica con le regioni del Chiapas, se non erro, perché le ZLN, che è il Fronte Zapatista di Liberazione Nazionale, tramite i suoi agganci internazionali, ha detto che c'è la possibilità che si arrivi a una guerra civile proprio perché ci sono coltivatori che disboscano le foreste dei nativi del Chiapas e quindi c'è una forte possibilità che vengano ammazzati gli indigeni e che il Fronte Nazionale Zapatista prenda le armi contro quelli che vanno a rubare i territori per farne coltivazioni di tutti i tipi, nello specifico l'avocado, visto che scopro adesso che è una delle colture che si sta espandendo di più in quelle regioni nel Messico. Oh, sono arrivato alle 13:22 minuti. Allora, pochi minuti, ancora 8 minuti, per dare qualche notizia però molto spicciola, e ho una certa difficoltà a trovare notizie che siano piccole, di corte voglio dire, come volume. Allora, qua sono però purtroppo abbastanza grandi. Vi invito ad andare, vi do intanto delle indicazioni. Qui c'era una notizia tratta, ve la cito solo, su il fattoalimentare.it del 12 giugno 2023, dove si rende noto che la dieta mediterranea viene seguita solo dal 5% degli italiani. Però di contorno c'è un articolo che però mi ritrovo sull'Indipendente online nel settore focus, cioè quello per gli abbonati, quindi se uno non è abbonato non può andarlo a reperire, in data 24 maggio 2023, dove si dice che la tradizione a tavola è un compromesso tra narrazione e realtà. Quindi ho collegato queste due notizie pensando alla dieta mediterranea poco seguita dagli italiani, solo il 5% lo fanno, però nel contempo l'altro articolo ci dice: ma cos'è la dieta mediterranea? No, la dieta mediterranea non esiste, è un'invenzione di due scienziati che sono venuti a vedere come gli italiani mangiano e in determinate regioni hanno visto che gli italiani in quelle regioni sopravvivevano di più. E quindi sono andati a vedere in altre regioni di paesi che gravitano nell'area del Mediterraneo e hanno cercato di fare una raccolta di cibi propri di tutte queste regioni che potrebbero essere stati i responsabili della longevità degli abitanti, per cui è stata enfatizzata la dieta mediterranea, tanto che è diventato, come sapete, patrimonio dell'umanità, però immateriale dell'umanità. Però dice giustamente mi pare fosse una giornalista che ha fatto l'articolo sull'Indipendente Online settore Focus, dice: no, la cultura mediterranea, la dieta mediterranea è come tutte le diete un percorso evolutivo, quindi c'è una continua evoluzione, un arricchimento con cibi nuovi, e prendeva in esame appunto che uno dei fondamenti della cultura della dieta mediterranea è il pomodoro, ma il pomodoro, finché non c'è stata la scoperta dell'America, mica lo conoscevamo. Quindi l'olio di oliva era proprio delle regioni del sud, solo quando ci sono state le acquisizioni dello Stato dei Borboni e si è unificata l'Italia, dal sud si è andati verso il nord, c'è stata una mescolanza, ecco che l'olio di oliva è andato al nord. Prima si mangiava solo burro e strutto, che erano i prodotti degli animali al nord. Quindi insomma è un articolo che merita di essere letto, ma adesso non lo posso più fare perché mi accorgo dall'orologio che sono le 13:26 minuti e quindi abbandono il mio scranno microfonico qui a Radio Cooperativa. Intanto, per salutarvi, per ricordarvi che la trasmissione di oggi la porrò quanto prima nel settore dei podcast della radio, quindi chi va nel sito www.radiocooperativa.org, nel settore archivio trovate la cartella in tavola con tutte le trasmissioni, forse una non è ancora stata messa, ma insomma ho cercato di renderlo abbastanza aggiornato, cercherò di mettere al più presto anche quella di oggi. Come dico di consueto, e ringrazio anche Piero De Cassola che ha ricordato in diretta lui la cosa, se avete qualche possibilità economica per dare qualche contributo a Radio Cooperativa, fatelo, il che ci consente di continuare a trasmettere e a condividere con voi le nostre idee, le nostre prospettive di vita. Naturalmente nel sito c'è il settore dei contributi, andate a visitarlo e vedrete in qual modo potete fare queste piccole donazioni che in effetti vi danno anche la possibilità di adire a dei vantaggi fiscali. Un caro saluto a tutti, un risentirci ad una prossima occasione da parte di Francesco Canova.